In altre parole.
8:18 in punto, saluto il nostro ospite della settimana per questo spazio che è il professor Alessandro Rosina, insegnante di demografia e statistica sociale alla Cattolica di Milano. Buongiorno professore e ben ritrovato.
Grazie, buongiorno.
Allora, questo è il quarto appuntamento, quelli scorsi, come sapete, li curava il collega Massimo Zenari. Ieri vi concentravate sulla questione africana, sulla crescita demografica in Africa, che è qualcosa che riguarda molto da vicino anche l'Europa, non solo per i flussi migratori, ma anche perché in un certo senso si contrappone al calo demografico al quale l'Europa, al contrario, è sottoposta. Allora, Alessandro Rosina, intanto che peso ha la popolazione europea sulla popolazione del pianeta in generale e come cambierà il suo peso specifico nel corso del XXI secolo?
Beh, l'Europa ha avuto una fase quando era nel pieno della transizione demografica, che è iniziata in Europa, poi insomma in tutto il resto del pianeta, adesso è in completamento in Africa, è cresciuta molto in quella fase, soprattutto insomma, tra la metà dell'Ottocento e l'inizio del secolo scorso, addirittura un abitante su quattro viveva in Europa. E adesso invece, come conseguenza soprattutto della denatalità, che ha portato la fecondità su livelli molto più bassi, non solo attorno ai due figli per donna, che sarebbe il livello di equilibrio dei paesi sviluppati, dove la mortalità è molto bassa in tutte le fasi della vita fino all'età anziana, bastano in media due figli per coppia perché arrivino a sostituire i genitori e andare oltre, e quindi l'Europa però è scesa molto sotto, e quindi porta da un lato la popolazione proprio europea, che entra in una fase di diminuzione che poi proseguirà per il resto del secolo, perché non ha più la capacità endogena di crescere, mentre altre aree del pianeta sono in forte aumento, e quindi il peso relativo dell'Europa va a ridursi e ci troveremo probabilmente a scendere anche sotto il 5% rispetto alla popolazione mondiale.
Questo immagino al netto dei flussi migratori, che possiamo immaginare aumenteranno con l'aumentare della popolazione, soprattutto nella vicina Africa. In conseguenza, diciamo, del calo demografico europeo, comunque abbastanza generalizzato, pur con qualche differenza all'interno dei diversi stati, uno dei problemi sui quali ci si deve confrontare, soprattutto anche a livello politico, pensando alle politiche pensionistiche, alle politiche sanitarie, è quello dell'invecchiamento anche della popolazione. Professore.
Sì, da un lato appunto c'è l'evoluzione della popolazione complessivamente, che di per sé comunque cambia anche lo scenario della presenza dell'Europa, anche più in generale all'interno delle dinamiche della popolazione mondiale. Basti ricordare che nel 1950 c'erano quattro paesi europei tra i 10 più popolati nel mondo, ed erano la Germania, il Regno Unito, l'Italia e la Russia, e la Francia era l'11° posto. Oggi il paese con posizione più elevata come popolazione all'interno dell'Unione Europea è la Germania, che è al 19° posto. Ecco. Ma al di là di queste dinamiche della popolazione in generale, il fatto è che la denatalità non solo va a ridurre la crescita della popolazione, ma va a ridurre anche, soprattutto quella più giovane. Quindi da un lato abbiamo l'aspetto positivo della longevità, del fatto che viviamo sempre più a lungo, e sicuramente l'Europa può vantarsi, ecco, di essere una delle aree del pianeta in cui questo processo positivo è più avanzato, e quindi più persone arrivano fino all'età anziana ed oltre. Ma dall'altro canto, mantenere una natalità su livelli molto bassi crea degli squilibri molto rilevanti all'interno della popolazione, e sicuramente l'Europa, anche da questo punto di vista, soprattutto sull'invecchiamento nel rapporto tra popolazioni anziana e il resto della popolazione, sta accelerando, comunque è nella una fase più avanzata rispetto a qualsiasi area del mondo. Gli anziani, gli over 65, sono attorno al 20% attualmente, e entro la metà del secolo, quindi fra pochi decenni, arriveranno al 30%. Dobbiamo pensare che la popolazione anziana per tutta la storia dell'umanità è stata sotto il 5%, quindi dobbiamo proprio prepararci a una società che deve funzionare e produrre benessere comunque con una componente di popolazione anziana maggiore rispetto al passato, in età più matura maggiore rispetto al passato, però dobbiamo anche, oltre a prepararci a queste trasformazioni, invertire la tendenza della denatalità, perché questo poi produce degli squilibri che rischiano di non essere sostenibili, e qui insomma ci sono le varie soluzioni che i vari paesi stanno cercando di mettere in campo anche all'interno dell'Europa, perché in tutti i paesi europei il numero medio di figli per donna è sceso sotto 2, anche la Francia, che è il paese che insomma più è rimasto vicino a quel livello, però è comunque sotto, altri paesi come l'Italia sono su livelli molto bassi, 1,25, anche la Svizzera è sotto 1,5, e quindi diventa importante anche qui andare incontro poi ai desideri delle coppie, che in tutta Europa comunque, come varie ricerche evidenziano, il numero desiderato di figli è attorno a 2, quindi c'è margine per politiche ben mirate ed efficaci rialzare la natalità, quantomeno per ridurre gli squilibri interni che poi hanno dei costi economici e sociali.
Ecco, professor Rosina, le volevo chiedere a questo proposito, intanto, come si valuta l'efficacia di eventuali politiche per invertire la tendenza alla denatalità? Noi conosciamo forse il caso più celebre nella storia recente di politiche contro la natalità, per ridurre la natalità, è quello della Cina di fino a qualche anno fa. È pur vero che anche in senso contrario la politica può mettere in campo degli strumenti, ecco, da un lato viene da chiedersi quanto possono essere efficaci questi strumenti e quali dovrebbero essere, e dall'altro, in maniera un po' provocatoria, le vorrei chiedere se in realtà è questa la direzione che dobbiamo prendere, considerando invece la natalità che è in crescita in molti altri paesi, e se non sarebbe forse più semplice, guardando un po' da fuori, al di là dei confini nazionali, dire semplicemente dove nasce più gente, dove nascono più persone, mandiamo quelle persone dove ce ne sono meno.
Sì, questa è sicuramente una delle possibili risposte, però teniamo presente che questi squilibri in Europa si stanno producendo nonostante l'immigrazione. L'immigrazione finora effettivamente ha avuto un ruolo in parte compensativo rispetto a questi squilibri demografici, ma tutte le previsioni fanno vedere che adesso gli squilibri sono così accentuati, cioè quando la natalità rimane a lungo su livelli molto bassi, nemmeno più l'immigrazione è in grado di compensare, soprattutto il fatto che aumenta la popolazione anziana. Quindi aumenta la domanda legata alla cura, assistenza e per pensioni, ma dall'altro si riduce la popolazione che entra in età lavorativa, e quindi questo rallenta la crescita economica e la possibilità di rendere sostenibile il sistema di welfare, quindi diritti poi per tutti, e poi anche insomma alimentari, processi di sviluppo, innovazione eccetera. L'immigrazione è sicuramente una delle leve importanti, ma se la natalità dovesse rimanere bassa non sarebbe in grado comunque di compensare questi divari che diventano un freno proprio non solo alla crescita, proprio allo sviluppo in generale, allo sviluppo sostenibile anche dal punto di vista sociale. E qui ci sono però esperienze interessanti anche all'interno dell'Europa, perché ci sono paesi come Francia e Svezia che comunque hanno messo in campo politiche che riguardano i servizi per l'infanzia, quindi la possibilità di conciliazione tra lavoro e famiglia, quindi possibilità di lavorare ma anche poter avere figli desiderati, e chi ha figli poter lavorare, e infatti non a caso presentano sia dei tassi di occupazione femminile che un numero medio di figli per donna più alti rispetto alla media europea. Teniamo presente che anche questi paesi comunque, nonostante la fecondità sia più alta rispetto al resto del continente, comunque vanno incontro a una popolazione che in prospettiva andrà a diminuire, quindi non dobbiamo pensare che l'aumento della natalità faccia aumentare la popolazione dell'Europa, non ci riuscirà più per gli squilibri che sono già la conseguenza della denatalità passata, però sono in grado di in qualche modo non accentuarli ulteriormente, quindi investire sulle politiche della natalità non fa crescere la popolazione europea, però consente di avere un maggiore equilibrio tra generazioni interno. E l'altro caso caso interessante è la Germania, che aveva livelli molto bassi del numero medio di figli per donna, addirittura sotto anche a quelli, insomma, italiani, che sono tra i più bassi in Europa, più bassi rispetto a quelli, insomma, dell'Europa mediterranea, e poi investendo sia su politiche, sui servizi per l'infanzia, su politiche di conciliazione in generale e anche su sostegno economico alle famiglie con figli, è riuscita a invertire la tendenza e è passata da valori molto bassi a valori superiori quantomeno alla media europea. Vuol dire quindi che le politiche possono essere efficaci, possono fare la differenza. Evidentemente lo spazio strategico delle politiche è quello che consente di ridurre il gap, il divario tra il numero di figli desiderato e quello effettivamente realizzato, andare incontro ai desideri, insomma, di figli che le persone possono esprimere, e metterle semplicemente nelle condizioni di realizzare questi desideri in relazione positiva con le scelte professionali e la realizzazione in senso ampio, sia dal punto di vista maschile che femminile, anche aiutando i giovani, insomma, poi a conquistare un proprio posto nel mondo del lavoro e poter realizzare i propri progetti di vita. Ecco, il ruolo delle politiche è soprattutto questo: non si tratta di convincere nessuno ad avere figli, ma semplicemente mettere in condizione chi desidera averne di avere gli strumenti in un mondo che è sempre più complesso, un grande cambiamento, soprattutto, insomma, nelle società avanzate, di poter fare questa scelta integrata positivamente con le altre.
Professore, noi ci diamo appuntamento a domani, sempre alle 8.18, per concludere questa settimana di riflessioni intorno alla situazione demografica. Oggi era quella europea, ma non è solo quella sotto esame, sotto i riflettori. Io intanto la ringrazio, le auguro buon lavoro e ci risentiamo domani mattina.
Grazie, buona giornata.
Rete 2.